Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Accordo Stati Uniti-India, dazi ridotti per New Delhi che in cambio non comprerà più petrolio russo. Washington risponde così all'intesa commerciale dell'UE. Il caso Epstein, Bill e Hillary Clinton accettano di testimoniare al Congresso. In Gran Bretagna intanto è bufera attorno all'ex ambasciatore laburista Mandelson. La fine di una telenovela politica, la Francia approva il preventivo 2026, il premier Le Cornu è sopravvissuto all'ultima di una serie di mozioni di sfiducia. Cramontana, anche il capo dei pompieri, sarà ascoltato come persona informata. Berna intanto, dopo le critiche, spiega come sta seguendo la vicenda. Stati Uniti e India hanno dunque raggiunto un accordo per abbassare dal 50 al 18% i dazi doganali imposti alle esportazioni indiane. In cambio, Nuova Delhi si impegna a non rifornirsi più di petrolio russo e ad aumentare l'acquisto di prodotti statunitensi. Ci dice di più il nostro corrispondente da Washington, Andrea Vosti.
L'annuncio arriva con un post di Donald Trump sulla sua piattaforma social Truth, Verità. Il presidente statunitense riferisce di un colloquio avuto con il premier indiano Narendra Modi, durante il quale Modi ha accettato di smettere di comprare petrolio dalla Russia e di acquistarne invece molto di più dagli Stati Uniti e, in futuro, anche dalla Venezuela. Tutto ciò contribuirà a porre fine alla guerra in Ucraina, ha scritto Donald Trump, visto che India e Cina sono i principali acquirenti del petrolio russo, le cui vendite contribuiscono a finanziare la macchina da guerra del Cremlino. I dazi doganali imposti da Washington sui prodotti indiani passeranno così dal 50 al 18%. In cambio, il governo indiano si impegna ad aumentare l'acquisto di prodotti statunitensi per un valore pari a 500 miliardi di dollari. Si parla di petrolio, gas, carbone, tecnologia e prodotti agricoli.
It's a great honor to have Prime Minister Modi of India. He is a great friend of mine for a long time. Had a wonderful relationship.
Le relazioni commerciali tra i due paesi si erano incrinate, malgrado gli eccellenti rapporti personali tra Trump e Modi. E questo proprio per l'ostinazione dell'India di rifornirsi di petrolio russo a prezzi scontati. Lo scorso mese di agosto i dazi erano pertanto stati raddoppiati, passando dal 25 al 50%. La mossa della Casa Bianca è anche una risposta all'accordo di libero scambio siglato la settimana scorsa tra India e Unione Europea. Un mercato da 2 miliardi di consumatori che rappresenta circa un quarto del prodotto interno globale. È un accordo che in futuro ridurrà la dipendenza dell'Europa dal commercio con gli Stati Uniti.
Restiamo negli Stati Uniti. L'ex presidente Bill Clinton e sua moglie Hillary Clinton, ex segretaria di Stato, hanno accettato di testimoniare nell'inchiesta del Congresso sul defunto molestatore sessuale Jeffrey Epstein. La decisione arriva pochi giorni prima che la Camera dei Rappresentanti, dominata dai repubblicani, decida se perseguire Clinton per oltraggio alla Corte, proprio in base al precedente rifiuto di testimoniare. L'ex presidente e l'ex segretario di Stato saranno lì, ha fatto sapere una portavoce. Non vedono l'ora di creare un precedente che valga per tutti. Bill Clinton non è mai stato accusato di illeciti dalle vittime degli abusi di Epstein e ha negato di essere a conoscenza dei suoi reati sessuali. E la pubblicazione di nuovi file legati proprio a Epstein sta suscitando ancora un polverone politico anche in Gran Bretagna. Sotto i riflettori Peter Mandelson, ex ministro e ambasciatore, braccio destro di Tony Blair, figura di spicco dei laburisti, ha accusato di aver passato documenti governativi al predatore sessuale. Mandelson si è dimesso dal partito, ma ora gli viene chiesto di lasciare anche la Camera dei Lord. Sentiamo da Londra Giancarlo Ciccone.
Principe delle tenebre. Così ai tempi del potere veniva soprannominato Peter Mandelson per il suo fare spesso vendicativo con i giornalisti ostili. Eppure Mandelson era lo stratega del nuovo laburismo, il braccio destro di Tony Blair, insomma la stella luminosa nel firmamento politico britannico. Fino a quest'ultimo drammatico capitolo. Nel settembre scorso viene licenziato dal premier Starmer per gli stretti rapporti con il pedofilo Epstein, ma il peggio è venuto nei giorni scorsi con la pubblicazione di nuovi documenti da parte del Dipartimento della Giustizia americana. Mandelson afferma di non ricordare, ma avrebbe ricevuto $75,000 da Epstein più $10,000 per il suo compagno, divenuto poi suo marito. In cambio avrebbe poi svolto attività di lobby a favore di Epstein, tra cui quello di architettare un piano per cancellare certe ingenti tasse imposte alle grandi banche dall'allora premier Gordon Brown. Mandelson era ministro delle attività produttive e avrebbe perfino passato briefing e un documento governativi al pedofilo. Ora Starmer vuole togliere il titolo di Lord a Mandelson, ma la sua carriera politica, a 72 anni, finisce qui. C'è una frase che forse spiega la sua personalità. Io sono assolutamente tranquillo nel vedere persone che diventano schifosamente ricche, ha detto, purché paghino le tasse. Non risulta però che finora Mandelson abbia pagato alcuna tassa sui $75,000 donati dal pedofilo Epstein.
La Russia è tornata a colpire l'Ucraina nelle ultime ore. Nuovi bombardamenti sulla capitale Kiev, confrontata con mancanza di energia elettrica e di riscaldamento in queste settimane di gelo polare. Ad essere colpiti una scuola dell'infanzia ed alcuni stabili residenziali, con il Cremlino che sembra anche confermare la fine della tregua nei confronti delle infrastrutture elettriche della capitale. Nella notte missili e droni sono caduti anche sulla città di Kharkiv, Dnipro e Zaporizhia. Su un altro fronte, Stati Uniti e Iran tornano a parlarsi. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha accettato, anche grazie alla mediazione di Turchia, Qatar e Russia, di inviare una delegazione venerdì a Istanbul per colloqui con gli Stati Uniti sul dossier nucleare. All'incontro sarà presente l'inviato americano Steve Witkoff. In Francia, con una maggioranza risicata, il primo ministro francese Sébastien Lecornu ha resistito a due nuove mozioni di sfiducia, dando così il via libera alla legge di bilancio 2026, legge frutto del compromesso con socialisti e repubblicani, ma approvata senza un voto dei deputati. I dettagli da Parigi con Alessandro Grandesso.
Aveva promesso di non utilizzare più l'articolo 49,3 della Costituzione che permette di far passare le leggi senza il voto dei deputati. Ma il premier Sébastien Lecornu non ha potuto tener fede all'impegno pur di varare la legge di bilancio dopo 4 mesi di dibattiti fiume che avevano finito per paralizzare la Camera. Alla fine però ad invocare la scorciatoia costituzionale sono stati anche i vari leader delle forze politiche, dal capo dei repubblicani Bruno Retailleau alla centrista ed ex premier Elisabeth Borne fino all'ex presidente della Repubblica, ormai solo deputato socialista, François Hollande. E così, dopo aver superato una prima doppia mozione di sfiducia presentata la scorsa settimana dall'estrema destra di Marine Le Pen e da un'alleanza guidata dalla sinistra radicale di Jean-Luc Mélenchon, Lecornu ha forzato il cammino, resistendo anche ieri a un nuovo doppio tentativo di abbatterlo e attivando poi il bilancio per l'anno già iniziato, che da destra è considerato troppo socialista e da sinistra troppo austero. In ogni caso, il rapporto tra deficit e PIL salirà dal 4,7% auspicato al 5%, contro il 5,4% del 2025. Ma per Lecornu l'essenziale è il consolidamento della frenata della spesa pubblica, anche grazie a una sovrattassa sui profitti delle grandi aziende che porterà 7,3 miliardi di euro nelle casse dello Stato. E se la spesa militare è l'unica ad aumentare, i socialisti possono far valere le concessioni ottenute sulla previdenza sociale e in favore di lavoratori e nuclei familiari a basso reddito. Ora al premier spetta il compito di traghettare il paese verso le prossime elezioni, non tanto le amministrative di marzo, quanto le presidenziali del 2027, dove si vocifera che Lecornu potrebbe anche candidarsi, visto che il 33% dei francesi ne approvano l'operato nonostante tutto.
Ormai più di un mese dalla tragedia di Crans-Montana, il Consiglio federale risponde indirettamente alle critiche di poca trasparenza e troppa passività. Ieri ha fatto sapere che già l'8 gennaio la conferenza dei segretari generali era stata incaricata dei compiti di coordinamento nella gestione dell'incendio e che il governo è costantemente informato sullo stato dei lavori. Sul fronte delle indagini, invece, il Ministero pubblico ha chiesto che il comandante dei pompieri di Crans-Montana sia sentito dalla polizia e il colloquio è fissato per il 16 febbraio. Andiamo con ordine, iniziamo da quanto comunicato dal governo. Alessio Veronelli a Berna.
Sì, evitando di soffermarsi sulle polemiche internazionali, anche in Svizzera c'è chi negli ultimi giorni ha fatto sapere di essere deluso e arrabbiato dall'atteggiamento delle autorità elvetiche, poco presenti, a detta di alcuni familiari delle vittime. Ieri, allora, un comunicato da parte del Consiglio federale, non in risposta diretta a queste accuse, ma per spiegare che già dall'8 gennaio la conferenza dei segretari generali, organo supremo di coordinamento dell'amministrazione federale diretto dal cancelliere della Confederazione, coordina appunto la gestione fra dipartimenti, cantoni e Confederazione di quanto concerne Crans-Montana, permettendo al governo di essere regolarmente informato sulla situazione, l'avanzamento dei lavori e anche sulle condizioni dei feriti.
Ecco, proprio a questo proposito ci sono anche degli aggiornamenti.
Esatto, 23 persone sono tuttora ricoverate in Svizzera, fra Losanna, Sion e Zurigo, 41, di cui 19 di nazionalità elvetica all'estero, 7 in Germania, 5 in Belgio, 17 in Francia e 12 in Italia. Un totale di 64 feriti che non comprende però chi è stato trasferito in cliniche di riabilitazione come quelle di Bellicon nel cantone Argovia, Morges, Canton Vaud e Sion. Per quanto riguarda l'inchiesta, invece, di ieri la notizia che il comandante dei pompieri di Crans-Montana, David Vaucat, sarà ascoltato il 16 febbraio dalla polizia nell'ambito dell'inchiesta penale e questo su richiesta del Ministero Pubblico Vallesano. Vaucat sarà sentito come persona informata sui fatti e non come persona formalmente accusata, almeno per ora, perché secondo i colleghi di RTS, Vaucat nel 2018 avrebbe partecipato con l'allora capo dei pompieri all'ispezione effettuata al Constellation, ispezione durante la quale non erano state rilevate irregolarità riguardo la schiuma acustica nel seminterrato.
Alessio Veronelli e le novità sul drogo di Crans-Montana. I beni culturali non sono solo oggetti da conservare, ma simboli dell'identità collettiva di un paese. Catastrofi naturali o conflitti armati possono metterli in grave pericolo. La Confederazione ha così creato un nuovo strumento digitale per permettere alle istituzioni private e pubbliche di pianificare misure di protezione in caso di bisogno. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
Creare un piano di emergenza, definire procedure d'evacuazione, identificare i beni prioritari. Non è semplice per le istituzioni culturali, spesso confrontate con la mancanza di risorse umane e di competenze specifiche nel campo della preparazione di piani di crisi. L'Ufficio federale della protezione della popolazione ha così creato dei modelli in formato PDF il più semplice possibile, concepiti proprio per ridurre al minimo il lavoro amministrativo. Micaela Scherer, direttrice dell'ufficio, in un video pubblicato sulla piattaforma della Confederazione invita tutti i proprietari di beni culturali ad agire.
In un contesto di instabilità geopolitica e di cambiamenti climatici caratterizzati da un aumento degli eventi estremi, è richiesto l'impegno di tutti. I proprietari sono responsabili di allestire un piano d'emergenza per la protezione dei loro beni culturali.
Una buona pianificazione è fondamentale per prepararsi a eventi imprevisti, ma da sola non basta. Per reagire in modo efficace ed efficiente in caso di crisi servono anche formazione, esercitazioni regolari e aggiornamenti dei piani.
Arriva un nuovo aiuto alla ricerca dal Politecnico Federale di Losanna, che ha sviluppato un sistema per riconoscere i volti dei grossi mammiferi, in questo caso di 150 orsi bruni. Lo strumento ideato, che potrebbe essere utile in futuro in realtà anche per altre specie animali, si basa sull'intelligenza artificiale. Ci dice di più Mirko Priuli.
In Alaska, nel parco naturale del McNeil River, vive la più grande popolazione di orsi bruni al mondo. È qui che un gruppo di ricercatori ha testato un nuovo strumento di intelligenza artificiale sviluppato dal Politecnico Federale di Losanna. Alla base del progetto un grande lavoro sul campo. Tra il 2017 e il 2022 sono state infatti raccolte più di 72.000 fotografie di 109 orsi diversi, scattate in condizioni e momenti dell'anno differenti. Per analizzarle, i ricercatori hanno creato un apposito algoritmo che non si concentra sulla silhouette dell'animale, che cambia molto con le stagioni, ma su elementi più stabili come la forma del muso, l'angolazione della fronte, la posizione delle orecchie, le cicatrici e la postura. L'intelligenza artificiale confronta le immagini tra loro e le organizza in gruppi coerenti, creando per ogni plantigrado una sorta di profilo individuale. Un metodo non invasivo che permette di seguire gli animali nel tempo e di comprendere meglio il funzionamento delle popolazioni. Questa tecnologia, pensata per gli orsi dell'Alaska, potrebbe essere adattata però anche ad altre specie come il lupo, aprendo così nuove prospettive per la ricerca e il monitoraggio della fauna selvatica.
Ed è tutto per questa prima edizione, noi ci sentiamo più tardi, intanto vi lascio allo sport.